Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci qua in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna in una settimana che non è particolarmente rosea, rosea per il Palermo in tutti i sensi, visto che il colore della divisa della squadra siciliana è il rosa nero e a noi ha portato non bene nel diluvio del Barbera sabato, KO, un altro KO esterno che è già stato analizzato in parte ovviamente ieri qui a Palla in Tribuna e poi anche ieri sera a Bar Sport su 12 TV Parma, e devo dire che insomma si è tornati a dover analizzare diverse situazioni che non tornano e anche qualche scelta di Pecchia sta facendo così storcere un po' il naso o comunque desta qualche perplessità, soprattutto quella che appunto trova i minori consensi è questo fatto di vedere molti giocatori schierati in ruoli che non sono i più consoni alle loro caratteristiche. L'esempio, secondo molti, anche secondo il sottoscritto, lampante, è un po' la posizione di Benedicciak, cioè in questa così penuria di attaccanti di prime, seconde punte, comunque di attaccanti puri, non so, usare Benedicciak sulla fascia, uno che l'anno scorso comunque ha segnato 6 gol nel Parma, e dopo Vasquez credo che sia stato il miglior realizzatore in un anno così magro, effettivamente qualche dubbio lo lascia. Poi Pecchia aveva dato le sue spiegazioni dicendo che quello che Benedicciak può fare da prima punta entrando in area lo può fare anche da quella posizione, però i fatti devo dire che non è che gli stiano dando particolarmente ragione. Comunque la classifica adesso la vediamo, è forse la notizia migliore, nel senso che nonostante questa sconfitta che poi arriva praticamente a 2 partite da quella col Sud Tirol, quindi insomma seconda trasferta consecutiva che il Parma dalla quale il Parma esce sconfitto per 1-0, nonostante il Parma abbia già incassato 3 sconfitte che non sono poi pochissime a questo punto della stagione, la classifica è ancora abbastanza buona, ancora buona. L'anno scorso, adesso dovrei trovare, dopo lo cerco magari in diretta, un raffronto con la classifica dell'anno scorso. A questo punto del campionato, sì, lo so, il Parma aveva 3 punti in meno e tra l'altro venne esonerato Maresca proprio dopo quella partita, anzi no, credo fosse la successiva. A questo turno il Parma aveva perso contro il Lecce, sto andando a memoria ma credo di non sbagliarmi, però mi sembra una classifica un po' più corta, anche se quest'anno bisogna registrare da ieri sera la mini fuga del Frosinone favorito dalla vittoria della Regina sul Genoa, tra l'altro vittoria siglata da un calcio di rigore del nostro ex Hernani. Genoa che così incassa la seconda sconfitta di questo campionato, è comunque quella che ne ha perse meno insieme al Bari, devo dire tante squadre a 3 fra cui il Parma, qualcuna a 4, però devo dire che c'è, arrivando fino alla 12ª posizione il Cittadella, ne hanno tutti perse 3, qualcuna a 4, qualcuna a 2, quindi insomma siamo abbastanza in bolla. Però bisognerà vedere tante cose nel futuro, soprattutto nell'immediato futuro, a partire da sabato. Sfida con il Cittadella, squadra sempre ostica che ci ha fatto molto penare anche l'anno scorso nella abbastanza celebre partita di ritorno, quello del rigore sbagliato da Brunetta in pieno recupero. Squadra veramente ostica quella sera, me la ricordo bene. Fatto sta che la classifica è la seguente, che vede il Frosinone a 27 punti, praticamente continua a vincere, è una serie, io sto vedendo solo le ultime 5, qui dalla grafica le ultime 5 le ha vinte tutte. Regina e Genoa a 22, quindi la Regina ha raggiunto il Genoa. Ternana a 21, il Bari a 20, il Bari va detto che ha rallentato un po', perché non vince da 5 partite, ha pareggiato le ultime 2, però insomma se lo può permettere, tutto sommato non penso che la promozione diretta in Serie A fosse, anzi sicuramente non era l'obiettivo del Bari, poi vedremo cosa succederà cammin facendo, però una flessione è più che comprensibile, spiegabile e legittima. Parma a 19, così come Ascoli, Brescia e Sud Tirol, c'è cioè grande traffico a 19, siamo tecnicamente in 6ª posizione per la miglior differenza reti. Poi abbiamo il Cagliari a 16, delusione di questo inizio campionato, sembra un po' il Parma dell'anno scorso, tra l'altro agli stessi punti che aveva il Parma l'anno scorso in questo esatto momento del campionato, quindi anche questo è indicativo dopo 12 giornate. Spal 15, Cittadella 15, Palermo 15, poi il Pisa 14, Modena 13, Como 12, Benevento Cosenza 11, Venezia 9, beh scusate, sì, è il Venezia la grande delusione di questo campionato, Perugia 7, classifica abbastanza corta, l'abbiamo detto prima, quindi qui con 3 punti avanti e indietro si fa un bel balzo, il Parma con 3 punti in più sarebbe secondo a questo punto, come Regina e Genoa. Quindi ribadisco, la cosa positiva in questa fase è la classifica, anche perché insomma 3 punti in più li andiamo a trovare facilmente. Col Palermo potevi anche vincere, forse più che non contro il Sud Tirol per le occasioni create. Vabbè, poi io ho sempre qui quella partita col Perugia alla seconda di campionato, quella con la Ternana che lì avevamo meritato di vincere fino al 70esimo, poi vabbè, blackout totale, ma eravamo in totale controllo. Pazienza, dobbiamo fare i conti su quella che è la realtà della classifica con i 6, ma lo sappiamo, non si va da nessuna parte. Vi do il numero, vi ribadisco il numero per scriverci, 333-9200-170. Andrea mi ha mandato anche la classifica dell'anno scorso a questo esatto momento della stagione. Fantastico Andrea, grazie mille, gentilissimo. Avevamo il Brescia, pensate, primo con 24 punti, quindi aveva 3 punti in meno del Frosinone attuale. Poi c'era Lecce a 23, Pisa a 22, Frosinone 21, Regina 20 con 2 punti di penalizzazione, quindi gli stessi punti di quest'anno che ne ha 22, Benevento 19, Benevento delusione anche lui, lo mettiamo tra le delusioni di quest'anno, Como 19, attenzione Cremonese 19, quindi Fabio Pecchia agli stessi punti dell'anno scorso. Ecco, questo vedi Andrea, ti ringrazio perché ci hai dato un dato, scusa il gioco di parole, interessante. Il Parma quanti ne aveva? 16, ma era 14esimo in classifica. Oggi con 16 punti, una squadra a 16 punti è il Cagliari che è decima. Vabbè, insomma, qualche differenza c'è. Ecco, forse da quanto emerge in questo confronto il dato più rassicurante è vedere che Pecchia è in perfetta tabella di marcia, passatemi la battuta, rispetto a quanto aveva fatto l'anno scorso. Insomma, che questo sia di buon auspicio ce lo auguriamo tutti, poi vedremo. Certo, non l'ho ancora detto, ma è un'ovvietà. Su di noi continua a pendere quella spada di Damocle delle tante assenze, che dopo andremo ad analizzare meglio leggendo un prezioso schema che ha fatto la Gazzetta di Parma sull'edizione di oggi. Allora, prima di andare a sentire il servizio di Marco Balestrazzi, leggo un messaggio di Roberto che dice: sulla classifica, vinto lo scontro diretto col Frosinone, abbiamo 8 punti in meno, forse loro hanno fatto un mercato migliore, vedremo in futuro. Possibile Roberto, tutto è possibile. Il Frosinone in questo momento mi sembra davvero una buona squadra, solida, di categoria, ha un buon gioco, molto concreta, del resto insomma grosso è un po' che è lì a Frosinone, quindi ha gettato delle basi, la società ha creduto in lui, ha preso giocatori giovani ed esperti. L'abbiamo vista anche al Tardini, non meritava di perdere contro il Parma, diciamocelo. Vedremo se e quanto durerà. Penso che, secondo me, fino alla fine, nei primi posti, ci sarà. Poi adesso non so dirvi se questa fuga sia un po' così, avventato un fuoco di paglia. Fatto sta che intanto lei, cioè lui, il Frosinone, i suoi 5 punti in più, il suo margine, la sua piccola fossetta fra Regina, Genoa e tutte le altre, l'ha scavata, quindi può permettersi anche un paio di passi falsi, evidentemente. Ma insomma, questi sono ragionamenti che poi sulla classifica c'è tutto il tempo per farli. L'importante è essere lì, secondo me, nel giro di restare sempre entro 5 punti dalla seconda, mettiamo così, ecco, se vogliamo guardare la seconda, poi dopo qualcuno può dire no, dobbiamo guardare il margine dei playoff, ci può stare assolutamente, io faccio veramente fatica a decifrare questo Parma, per cui un po' alzo le mani, perché qui quando pensiamo di aver trovato un po' di certezze ci vengono poi sgretolate nel weekend successivo, quindi è anche difficile sbilanciarsi adesso guardando la classifica e parlando di obiettivi. Il Parma deve dimostrare, secondo me, partita dopo partita, di essere una squadra che merita di stare davanti ad altre squadre. Questo, secondo me, può essere la chiave di lettura. Daniele dice che se ne dica, il Parma con l'organico al completo se la può giocare con tutte, ma se continuiamo ad avere tutte queste defezioni non potremo andare troppo lontano, purtroppo. Beh, Daniele, difficile darti torto. Devo dire che hai sintetizzato in maniera molto chiara e semplice quella che è la situazione. Effettivamente l'11 titolare del Parma non è poi secondo non dico forse, ma forse è quello del Genoa, forse, però è un 11 di grande potenziale. Però A, deve scendere in campo, e B, poi deve anche dimostrare poi di essere superiore alle altre squadre, deve batterle. Sentiamo il punto allora nel servizio di Marco Balestrazzi e poi ci ritroviamo qui con il nostro primo ospite di questo pomeriggio.
Con un rigore di Hernani, la Reggina ha battuto il Genoa, agganciando il rossoblù al secondo posto. Da oggi si può dire che c'è una squadra in fuga, è il Frosinone a più 5 sulle inseguitrici. Contro queste tre squadre il Parma ha raccolto ben 7 punti, ma insegue a meno 8 dalla vetta. Un buon indizio per i play-off, ma è presto per ragionare in questi termini. Contro le big, al contrario dell'anno scorso, la squadra di Pecchia ha dato risposte importanti, forse perché le grandi non si chiudono come invece hanno fatto su Tirol e Palermo. I crociati fanno una fatica tremenda per forare le difese schierate. Le assenze, va detto, hanno abbassato qualità e opzioni in attacco, ma c'è anche un altro tema.
Ci sono stati dei momenti in cui siamo entrati con facilità dentro, anche giocando molto bene. In quel momento forse volevamo entrare anche con la palla dentro. Questo è stato il dentro la porta, questo è stato la difficoltà.
Insomma, serve un Parma più cattivo in area di rigore. Quali considerazioni si possono fare da qui alla fine? Intanto, novembre sarà un mese a scarsissima intensità. La classifica potrebbe restare in generale immutato quasi. In programma solo 2 giornate di campionato e una sosta. Entrambe al tardini per i crociati. Sabato contro il Cittadella, il 26 con il Modena. Occasioni da sfruttare al massimo, considerata la media punti casalinga. Sarà un assaggio del finale d'anno perché da qui alla fine del girone d'andata, ovvero il 26 dicembre, i crociati affronteranno solo una squadra che oggi è nella griglia playoff, il Brescia. A Cagliari un altro incrocio pericoloso, ma sulla carta il calendario non è da brividi, anche se poi torniamo sempre lì. Fino ad oggi i crociati hanno fatto più punti contro le big piuttosto che contro le cosiddette piccole. Infine una provocazione, ma Hernani era proprio superfluo con una coperta così corta a centrocampo? Vecchio non è, a 28 anni, cederlo a una diretta concorrente in nome di un ingaggio giudicato troppo elevato solleva qualche rammarico anche alla luce dell'allergia al gol della mediana crociata.
Palla in tribuna.
E di tutto questo parliamo con il nostro primo ospite che è Gianluca Zurlini, Gazzetta di Parma. Ciao Gianluca, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Gianluca, siamo sulle montagne russe quest'anno a seguire il Parma, cioè si sale, si scende, così è difficile trovare
diciamo
la quadra.
Diciamo che rispetto all'anno scorso c'è un miglioramento, perché l'anno scorso non si saliva mai.
È vero.
Diciamo così, quest'anno quello che diceva poco prima è emblematico. Marco Balestrazzi nel suo servizio. L'anno scorso praticamente in tutta la stagione non abbiamo mai battuto una squadra che fosse sopra di noi in classifica, con credo un'eccezione, ma proprio si vinceva soltanto, raramente, soltanto con le squadre che erano nella zona medio-bassa della graduatoria. Quest'anno c'è il fenomeno opposto, si fa fatica contro le squadre, e questo perché? Perché nel Parma, al di là delle assenze che indubbiamente adesso stanno anche pesando, perché insomma gli uomini di inventiva sono praticamente tutti fuori, c'è un grosso problema. Manca lo stoccatore, cioè manca la persona a cui tu dai il pallone e sai che se non è gol comunque finisce vicino alla porta, diciamo così. E questo è un po' la carenza del Parma. Di conseguenza cosa succede? Quando incontri squadre che giocano ma tendono soprattutto a chiudersi, la squadra fatica, mentre fa meno fatica contro squadre che giocano maggiormente la palla. Almeno questa è la mia impressione, perché quando trovi squadre come la famosa sconfitta di Bolzano contro il Sud Tirol, praticamente si può dire che l'unico tiro vero in porta sia stato quello del gol, poi un paio di tentativi velleitari. Però è stato sufficiente, fortuna per carità, ma è stato sufficiente per vincere, perché in realtà dalla parte opposta il Parma ha avuto una superiorità territoriale che però non ha concretizzato in grandi occasioni. E la stessa cosa, con meno superiorità territoriale, è accaduta a Palermo. A Palermo il Palermo su calcio piazzato, un errore di Vasquez, da cui è nato un corner, dal corner e poi è nata l'azione del gol, il Palermo lo ha capitalizzato, perché non è arrivato nel finale la rimonta difficile, impossibile, è arrivato in un momento della partita in cui potevi ancora giocarti. Il Parma poi ha avuto una sterile supremazia territoriale, ma in fondo quali grandi parate ha dovuto fare il portiere del Palermo?
No, è vero. Aggiungo una
quindi
cosa.
Questo è, poi chiaro, mancano Mann, manca Mihail, mancava Inglese, manca Bernabé, che è l'unico centrocampista che tira in porta di quelli che ha a disposizione Pecchia. Metti tutto questo assieme e hai il mix che ha portato a questo, al discorso delle ultime partite. Fermo restando che quest'anno il fattore campo però il Parma riesce a sfruttarlo e quindi significa comunque che il pubblico dà una certa spinta ai giocatori, perché tra casa e trasferta il rendimento è nettamente diverso.
Gianluca, leggo qualche messaggio che ci sta arrivando al 333-920-0170. Non pensate che ci manchi anche un po' di velocità davanti? Mihaila ci dava quell'imprevedibilità che ora manca, non c'è un vero sostituto, è vero. E poi vado al sodo, Tutino e Benek vanno imbarcati a gennaio addirittura, presi due che almeno sappiano cos'è una palla, per favore un regista vero di categoria per liberare da compiti di mediana i due migliori che abbiamo vicino alla porta, cioè Bernabé e Vasquez. Insomma, Gianmarco, ecco, se è vero nei confronti di Tutino e Benedicak, Tutino sta un po' sprecando forse Gianluca le sue occasioni, Benedicak ci piacerebbe forse vederlo anche in un'altra posizione, detto che ci ha anche giocato in qualche partita e non ha fatto benissimo, però lì è un po' sacrificato secondo me.
Ma Benedicak non sta giocando nel suo ruolo, insomma, e quindi fatica molto, si mette tanta buona volontà, ma alla fine insomma il suo ruolo non è quello di giocatore di fascia, è quello in cui praticamente l'ho quasi sempre schierato Pecchia per esigenze, per carità, non sto, cioè di Pecchia dobbiamo riconoscere il fatto che ha dato un'identità e un'anima a un gruppo che l'anno scorso, non dimentichiamocelo mai, sembrava degli scappati di casa, cioè ci sono giocatori come per dire Osterwolde, che sul quale io a fine stagione l'anno scorso non avrei scommesso un euro, e invece quest'anno insomma sta facendo buone prove, ma anche altri. Però non dimentichiamo, ecco, una cosa che diceva il radioascoltatore, non sono d'accordo, Bernabé è vero che ha propensioni, ma Bernabé è, che peraltro anche lui aveva qualche difficoltà con il modulo di Pecchia, ma è un centrocampista puro, cioè è quello il regista che, di cui probabilmente sentiamo la mancanza. La verità è che 12 infortunati sono troppi, ma tra gli infortunati sono venuti a mancare giocatori che non hanno corrispettivi di sostituti nei ruoli. Parma una rosa ampissima, ma che ha doppioni in alcuni ruoli, ma in altri no.
Sì.
Sono mancati per esempio i due giocatori laterali su cui puntava in attacco all'inizio stagione, l'attacco titolare su cui ha puntato per le prime partite, perché era Inglese, Mann, non c'era nessuno dei tre, e giocava anche Bernabé, non c'è neanche lui. Insomma, sono assenze che si sentono. Certo, se poi, come Palermo, fai giocare Juric sulla fascia laterale, se Juric sembrava un pulcino fuori posto, insomma, non riusciva a capire.
Io ormai faccio fatica a capire poi dove giochino i giocatori quando vedo le partite, perché cambiano continuamente. Non c'è,
no, infatti, sono, ma questa è una caratteristica di Pecchia, solo che ogni tanto, con i vorticosi cambiamenti che fa, ogni tanto capita anche magari che insomma non venga azzeccato il cambiamento.
La famosa teoria di Scoiattoli e Tacchini sembra che non faccia per lui, cioè come diceva Giampaolo Montali, famoso coach della pallavolo, sì, potrei insegnare a un tacchino a insegnare su un albero, ma per farlo farei molto meglio se avessi uno scoiattolo.
Ecco, questa è la verità. Diciamo che il Parma sta scontando le moltissime assenze, troppe, anche oggi sulla Gazzetta di Parma c'è un articolo di Paolo Grossi dove si evidenzia come dietro di noi ci sia il Benevento a 9, ma addirittura il Brescia a 0 infortunati, e le altre squadre hanno in media tra gli 1 e i 4, che sarebbe una quota fisiologica. Quindi, ed è una costante che si trascina da anni, quindi io non so dire il motivo per questo punto, perché si poteva dare la colpa prima al metodo di allenamento di D'Aversa, e poi è stato Liverani che non li ha preparati bene, e poi l'anno scorso non hanno fatto la vera preparazione con Maresca, ma poi Iachini ha avuto un mese per di sosta nel campionato, ma anche con Iachini si infortunava.
Tra l'altro con Maresca non si infortunava quasi nessuno, però la squadra non correva.
Esatto, lì non c'era preparazione, quindi il problema era quasi opposto. Però insomma anche quest'anno il problema si ripropone, quindi e sono tutti, tranne quello di Cobout, ricordando infortuni di origine muscolare, quindi è questo il problema, perché se avessimo per grande fortuna due legamenti crociati, una frattura, no, palla luzzata, allora vabbè, lì entra, non entra più, sì, ma si capisce la dinamica della sfortuna. Ma insomma, vabbè, detto questo, la partita con il Cittadella di sabato, che arriva prima di una sosta, che per il Parma a questo punto è anche provvidenziale, credo, per recuperare a pieno anche non tutti, ma una parte degli infortunati, è importante per vedere se si ritorna in su, cioè se si conferma il fatto, come quando si è vinto col Como, una partita che alla vigilia sembrava quasi impossibile da poter conquistare, viste le tantissime assenze, e con il Cittadella vediamo se qualcuno in più rientra, magari il Camarà potrebbe anche partire dall'inizio, visto che ha giocato in parte a Palermo, ma insomma, se tornasse anche uno solo fra Mihail, Mann e Inglese, già insomma ci sarebbe qualcosa di più in avanti. Sull'attacco, l'unica cosa, ecco, Pitino, devo dire, è arrivato qua da miglior attaccante della B, nominato dagli allenatori, dagli addetti ai lavori. Ahimè, tra l'anno scorso e quest'anno, l'anno scorso nel complesso della squadra, ma anche quest'anno, seppure non è partito nelle grazie di Tecchia, ma poi ha avuto occasioni, però insomma, alla fine tutte le partite, quando è partito lui, insomma, che era una punta di riferimento, ma quando ha avuto qualche occasione non è che abbia brillato, e quindi questo è un peccato, insomma. Secondo me è un giocatore con grandi potenzialità, però per qualche motivo che non si capisce, qua a Parma non è riuscito a mostrarne se non di dare occasioni.
Gianluca, prima di leggere tanti messaggi che ci stanno arrivando al 333-920-170, poi prometto che li leggerò tutti, l'occasione di averti ospite è troppo ghiotta per non chiederti un po' lo stato dell'arte sul nuovo Tardini, perché ieri se ne è parlato ancora in consiglio comunale e tu eri presente. A che punto siamo, Gianluca?
Allora, il punto è questo. Innanzitutto io faccio una previsione e mi sbilancio.
Vai.
Nuovo Tardini si farà con un progetto che sarà diverso sostanzialmente dal punto di vista estetico rispetto a quello che è stato presentato lo scorso anno, diciamo, il progetto preliminare, ma si farà, però, per quanto ne capisco io di proprio burocrazia amministrativa, i lavori non partiranno prima dell'estate 2024, non nella prossima estate, okay, perché i tempi tecnici a questo punto di tutte le procedure, non tanto per i lavori che poi decideranno come cantierizzarlo, una parte in tavolino aperto, una parte chiusa, ma quello non è un grosso problema, il problema è i passaggi burocratici. In sostanza, ieri cosa è stato annunciato di fronte appunto a una richiesta che al modico, per me insomma un po' elevato, ma comunque questa è una considerazione personale, costo di 30.000 euro, e viene individuato entro il 14 novembre, quindi praticamente entro lunedì, un moderatore, un coordinatore che avrà il compito di organizzare confronti e incontri e insomma e presentazioni per quanto riguarda il progetto del nuovo Tardini. Tutto questo, tutta questa procedura si chiuderà a fine gennaio. Dopodiché ci sarà il passaggio dell'approvazione, cioè della presentazione dopo le richieste che saranno venute, quelle che saranno fatte proprie, perché ce ne saranno alcune che non saranno accettabili, eccetera. Alla fine verrà fatto, verranno messe queste richieste sul tavolo per arrivare al progetto definitivo, che sarà poi quello che andrà in appalto e verrà poi eseguito. In pratica questo cosa significa? Che aderendo alle promesse elettorali, il Tardini non si sposta, questa è l'unica cosa, l'unica certezza che comunque c'è, non, cioè chiunque dica ma si potrebbe, non si farà.
No, anche perché tra l'altro anche l'opposizione consigliare, ad esempio Fratelli d'Italia per voce di Primo Bocchi, è d'accordo su questo punto, quindi anche in consiglio non mi sembra che ci sia dissenso.
Sarebbe lo spostamento, ma quello è fuori discussione. Ci sarà un progetto diverso, vedremo quale, come sarà, perché questo è stato detto anche dall'assessore allo sport Bosi ieri, cioè abbiamo richiesto sostanziali modifiche soprattutto dal punto di vista e del risparmio energetico, ma anche della visione, insomma, della panoramica e quindi di quello che è l'aspetto architettonico. E però insomma a fine gennaio, diciamo, si arriva a questa cosa, poi ci sarà almeno mesetto e mezzo di tempo per tutte le altre procedure burocratiche, e che si arrivi poi ai passaggi successivi di approvazione di quant'altro, arriviamo a tarda primavera estate, che ancora non siamo arrivati in fondo, insomma, ecco, questo è, diciamo, si farà, perché si farà, ma i tempi sono dilatati, e quindi il nuovo Tardini, secondo me, si vedrà nel 2025. Ecco, diciamo
vabbè, dai,
così.
Tanto non siamo mica in mezzo a una strada, no Gianluca? Mi sembra che abbiamo comunque uno degli stadi più belli, dei primi 15 stadi d'Italia, secondo me, anche allo stato attuale. Quindi.
Il discorso è, si farà, perché comunque c'è l'intenzione da parte di Krause di farlo, da parte del Comune, nonostante il cambio di amministrazione, di concedere insomma il fatto di farlo. Sarà un po' diverso da quello che è stato presentato all'inizio, sarà poi più, diciamo, meno energivoro, diciamo, non solo di quello attuale, ma anche di quello originariamente previsto. E qualche voce dice anche che si è cambiato anche in parte il progettista, cioè, ma questo per volere di Krause, non
sì, sì,
di Parmacalcio,
sì,
perché
sì, sì,
il committente è Parmacalcio, quindi il Comune dà indicazioni, ma è Parmacalcio che
certo,
lavora
certo.
Su questa cosa. Poi ci sarà da fare però una gara d'appalto, perché non può essere il Parmacalcio a costruirlo, ma ci deve essere un appalto per cui poi c'è una società che viene incaricata di fare questo lavoro. È una procedura molto complessa, ma si va avanti, questa è la cosa, non ci sono stop definitivi, e si vuole dire, si farà un po' più complesso del previsto, con tempi un po' più allungati, questo è.
Vedremo, sicuramente comunque il Parma una casa attualmente ce l'ha. Grazie Gianluca Azzurrini, Gazzetta di Parma, grazie mille Gianluca, a presto.
Grazie, buon proseguimento di trasmissione.
Prima della pubblicità ho tantissimi vostri messaggi, adesso li leggo praticamente tutti. Matteo dice: non rimpiangiamo Hernani che è gramo, piuttosto rimpiangiamo di non aver preso un centrocampista buono. Sì, Matteo, aggiungo, uno che sappia inserirsi anche. E Primo dice: ma veramente il Parma pensa di puntare alla promozione, diretta o indiretta che sia, senza un centravanti di ruolo, ma solo con seconde punte che garantiscono non più di 7-8 gol all'anno? Bah, ti potrei dire che è quello che ha fatto poi Pecchia l'anno scorso, però non è che poi lo schema è perfettamente replicabile, per carità. Quindi anche la perplessità di questo radioascoltatore, che poi la perplessità di tanti fin da quest'estate, è legittima. Fabrizio però dice: Bogni ha le potenzialità da centroavanti, puntiamoci. Fabrizio Bogni, grande fisico, secondo me grandi mezzi, certo molto giovane, classe 2003, difficile tra dei 2003 che sappiano già essere determinanti anche in un campionato come la Serie B, che è difficile. Torna a scriverci Ampo60, che saluto, e dice: a parte gli infortunati comunque ci manca il goleador là davanti, un centrocampista di impostazione e degli esterni di inserimento. Speriamo abbiano la volontà di fare innesti chirurgici. Se vuoi ambire in alto dopo i miracoli di Pecchia ci vogliono i giocatori idonei. Ampo60, io condivido anche le virgole di questo messaggio. Daniele dice: buongiorno, credo che in questo momento, visti gli infortunati, manchi qualità a parità di intensità e corsa, è la qualità che fa la differenza. Non a caso Frosinone è squadra ben organizzata ma di qualità, attendiamo fiduciosi il recupero degli infortunati. Grazie Daniele, tra l'altro questi messaggi mi confermano che il pubblico di Palla in Tribuna è veramente un pubblico molto molto competente, un pubblico sceltissimo, oserei dire. Diego dice: per quanto mi riguarda è vero che siamo corto con i laterali, ma se dovessi scegliere io prenderei tutta la vita un vero bomber. Sì, bisogna anche poi rifornirlo, però di palloni, certo, i giocatori li avremo, però insomma, non so, è una matassa veramente complicata da sbrogliare questo Parma. Ci riscrive Gianmarco, che era stato critico nei confronti di tutti noi Benek, e precisa: niente contro Benek, ma se deve rimanere fuori ruolo allora non ha senso. E poi se la prende con la lunghezza dei lavori per lo stadio, punta il dito contro la burocrazia, dice: ridicolo. E poi si chiedono perché non si investe in questo paese. Io scapperei da qui, dice Gianmarco. È vero, Gianmarco dice: in disaccordo sullo stato del nostro stadio, abbiamo ancora i tubolari degni di un circo. Hai ragione Gianmarco, effettivamente i distinti sono insomma molto obsoleti, però devo dirti che io ho detto il Tardini sta nei primi 15 stadi d'Italia, perché capisci come sono ridotti poi gli altri. Trovarne 15, te ne trovo forse 10-12 meglio del Tardini, gli altri sono messi anche peggio, ma questa non è una consolazione, per carità. Poi sì, concordo con te, la situazione dei distinti effettivamente sì, quella è proprio da stadio di basso livello. Roberto dice: vi ricordo che con i famosi big in 2 anni siamo arrivati ultimi in Serie A, e lo scorso anno siamo arrivati nella parte destra della classifica. Fate voi, vedremo quando rientreranno. Beh sì, l'anno scorso però hanno giocato, non giocato, infortunati, tante situazioni diverse. Andiamo in pubblicità, che poi torna a ritrovarci un nostro ospite che mancava da un po' di tempo, e quindi poi di questi temi chiederemo conto anche a lui. A tra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora continuate a scriverci, mi raccomando, al 333-920-0170, lo state facendo in tanti oggi. Ditemi, secondo voi, diteci di cosa ha bisogno questo Parma anche nella prossima finestra di mercato, evidentemente. Ne parliamo anche con il nostro prossimo ospite, Max Ravanetti. Ciao Max, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora Max, che spiegazioni ti stai dando a questo rendimento altalenante del Parma, al di là ovviamente del discorso degli infortunati, che questo qui è preponderante, Sava Sandir?
Sì, cioè, questo sono d'accordo, è preponderante, secondo me è una serie di componenti, prima di tutto un po' la Serie B. La Serie B è un campionato così, ancora secondo me non si sono delineati i valori e non si è consolidato, comunque è tutto ancora molto aperto. Per quello che riguarda invece casa nostra, il Parma, sicuramente le alternative a disposizione del mister sono poche, però faccio una valutazione, Alberto. Questi giocatori, che bene o male, ultimamente causa gli infortuni, proprio giocano un po' i giocatori dello scorso anno. Evidentemente non erano balordi l'anno scorso, ma non sono neanche dei fenomeni quest'anno. Io
giusto.
Vado sempre avanti col solito refrain che sento dire anche in giro: secondo me noi abbiamo un valore aggiunto che è l'allenatore, che probabilmente secondo me tutela veramente molto il gruppo. Lui, anche quando aveva tutti a disposizione, la capacità che aveva era quella di farli sentire coinvolti tutti comunque, e questo secondo me per un allenatore è un valore importantissimo, perché comunque riesce non solo a coinvolgerli, ma se tu noti anche nelle conferenze stampa li tutela molto.
Molto, sì.
Lui non si lamenta mai delle assenze, non si lamenta mai dell'arbitraggio, cioè lui fa sempre un'analisi della partita ed è sempre pronto a ripartire e lavorare. Secondo me noi abbiamo un grandissimo allenatore. È ovvio che ci sono da fare degli interventi sul mercato, perché è cosa che è lampante. Il Parma, ricordo il Parma con D'Aversa, io lo dicevo sempre, aveva pochissimo possesso palla, magari giocava anche non benissimo, però riusciva a portare a casa il risultato. Qui noi vediamo delle partite che sono migliori anni luce rispetto a quelle dello scorso anno, degli anni passati, precedenti, però purtroppo a volte non riusciamo a portare a casa il risultato. E secondo me la cosa che balza all'occhio è che facciamo veramente fatica a fare gol. Io non so se è un'occupazione degli spazi in area o che cosa, c'è poca, secondo me c'è poca determinazione nel fare, nel volere il gol a tutti i costi. Però la squadra è una squadra quadrata, è una squadra, è una squadra, cosa che secondo me da anni facevamo fatica a vedere a Parma.
Eh sì, e ovviamente abbiamo detto pesano tutte queste assenze. Ti faccio una domanda però su Pecchia, non ti lascia perplesso l'impiego di qualche giocatore così fuori posizione?
Sai, a volte anch'io, no, cado in questa cosa. Anch'io penso a volte che, non so, penso a Vasquez, penso a qualche altro giocatore, sì, a Benedicia, che effettivamente forse più una prima punta. Però io, avendo fiducia estrema in questo allenatore, secondo me lui ha sott'occhio tutta la settimana, ok? Prova, vede.
Sì.
È evidente che se lui ha... Cioè, secondo me non è ancorato al suo credo e basta. Secondo me ha dimostrato anche, ha cambiato modulo, gira, cambia. Mi piacerebbe vederlo all'opera allenamento, perché non so, lo dico onestamente, non ho mai visto un allenamento, quindi
ma sono quasi tutti a porte chiuse, quindi non potresti neanche se trovessi tempo.
No, dico bene, però giudicare essendo a porte chiuse è difficile, no? È anche pericoloso. Io invece quello che vedo e che mi fa veramente ben sperare è che vedo una quadratura. Poi è ovvio che si vedono anche le carenze, però secondo me quello che balza all'occhio è proprio la capacità di questo allenatore di fare gruppo e di dare un'identità, e questo secondo me è quello che alla distanza pagherà. L'anno scorso o due anni fa dicevamo sempre alla distanza, sì, però la distanza però nel momento contingente non si vedeva qualcosa che lasciasse ben sperare. Io invece qua vedo molte componenti. E poi ripeto, cosa da non sottovalutare sono le sue conferenze stampa. Ecco, quelle io me le guardo tutte, pre e post gara. È un allenatore che secondo me ha delle qualità veramente importanti in un mondo del calcio come è strutturato oggi. Si diceva sempre che Mourinho è uno che toglie l'attenzione dai giocatori e la butta su di sé, e questo invece è un allenatore che protegge il gruppo, ma non è che attira le attenzioni su di sé, fa delle valutazioni secondo me molto equilibrate. E quindi il pensiero che mi viene è che secondo me lavora anche molto bene sul campo.
E sta cercando, ha fatto anche dei miracoli, voglio dire, la partita contro la Regina, ma anche la vittoria contro il Como. Di quale giocatore o di quali giocatori secondo te avrebbe più necessità adesso Pecchia tra quelli che sono infortunati?
Ma
cioè, se tu potessi col tuo tocco risanarne un paio, su chi andresti?
Io sicuramente i primi due che risanerei sono Mihaila e Bernabé. Sicuramente sono i primi due. Però ripeto, secondo me dobbiamo cercare di traghettare un po' anche il mercato, e secondo me aspettare questi infortunati, e poi secondo me qualcosa di bello si vedrà, perché comunque ricordiamocelo, quando venivamo sconfitti lo scorso anno era un'amarezza diversa rispetto a quella di quest'anno. Poi
è ovvio che c'è tanto
da fare, c'è tanto da lavorare, e per carità, però abbiamo un allenatore che secondo me ha le idee molto chiare su cosa deve lavorare e come deve lavorare, e secondo me questo non ce lo dirà mai in nessuna conferenza stampa. Secondo me si sta anche confrontando con la società su quelle che sono le lacune della rosa e sulle quali secondo me interverrà nel mercato invernale.
Effettivamente Max mi fa riflettere sul fatto che le differenze, proprio guardo solo a questo punto del campionato rispetto all'anno scorso, sono molto più ampie che non quei tre punti miseri in classifica che poi separavano Maresca da Pecchia. Voglio dire, quest'anno il Parma non mi risulta che sia mai stato dominato come era successo l'anno scorso all'inizio, con Ternana, Regina, Lecce, anche col Cosenza in casa eravamo stati largamente dominati, effettivamente, col Frosinone, cioè, effettivamente quest'anno...
Questa tua considerazione, che per me è condivisibile al 1000%, ripeto, ribadisco il fatto che molte volte ha giocato con gli stessi giocatori dello scorso anno, però quest'anno è tutta un'altra storia, e secondo me qui la mano dell'allenatore conta molto. E ripeto, evidentemente non erano balordi l'anno scorso, quest'anno non saranno sicuramente dei fenomeni, però abbiamo veramente un allenatore che è veramente molto bravo, secondo me.
Sì, dai, ci hai dato una spruzzata di ottimismo, Max Ravanetti. Max, tu che sei anche abituato a lavorare con i giovani, di questi giovani, certo, che adesso chiedere miracoli a ragazzi del 2002, del 2003, del 2001 è difficile. Chi ti sembrano quelli che stanno crescendo meglio?
Ma guarda, io adesso so che dico una banalità, è una cosa scontata, non voglio, li posso nominare tutti, però io un plauso particolare lo farei a Corvi, perché è in una posizione veramente molto delicata e secondo me la prima partita in cui ha debuttato si notava anche la forte emozione,
sì.
Però anche qui si vede anche la mano dell'allenatore, il gruppo gli ha dato una mano a questo ragazzo e questo ragazzo ha sempre preso più coraggio. È ovvio che ha dei margini di miglioramento, però è un po' temerario, un po' insomma, secondo me si sente anche lui protetto e questo è emblematico rispetto a quello che dicevo prima, ma è anche emblematico sul fatto che comunque Pecchia, secondo me, lavora anche molto bene sui giovani. E quindi io sono fiducioso anche sotto questo punto di vista, perché poi tutti gli altri a me non mi hanno particolarmente deluso, anzi mi danno speranza, diciamo prospettiva. Quindi tutti secondo me positivi, Corvi qualcosa in più perché insomma è un ruolo delicato e non era semplice entrare in quel ruolo quando poi davanti a te i due portieri come Cicciuolo e Buffon, quindi può essere un vantaggio ma a volte anche può anche essere un po' una frustrazione, no, tra virgolette.
Assolutamente. Max Ravanetti, ti faccio un'ultimissima domanda, delle squadre che hai visto finora o comunque in generale di questa Serie B, chi sono quelle che ti hanno impressionato di più, se ci sono?
Allora, come a me francamente in particolar modo non mi ha impressionato nessuna, forse quella che mi è piaciuta di più, anche se noi secondo me non meritavamo di perdere, ma mi ha dato proprio l'idea di squadra da Serie B, la Ternana. A me la Ternana è piaciuta, cioè Lucarelli è un allenatore, è un altro bravo allenatore, secondo me molto diverso da Pecchia. Però io seguo anche le conferenze stampa anche degli altri allenatori, per esempio la settimana scorsa diceva io cambio i giocatori in base alla squadra che incontro, in base a quelle che sono le mie necessità, quindi anche lui ha le idee molto chiare. Ecco, la Ternana secondo me traduce molto bene le parole del suo allenatore e l'ho vista col Parma e ti dico, l'ho vista anche in replica in altre partite perché mi era incuriosito, sì, non è una squadra entusiasmante, però è una squadra secondo me concreta, le prime partite poi segnava raffica, no?
Sì, vero.
È la squadra che forse di quelle che ha incontrato il Parma che mi è piaciuta di più.
Max Ravanetti, grazie mille e poi ci risentiamo.
Grazie a te Alberto e grazie a voi tutti.
Ciao Max, grazie mille. Allora, qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Allora, un altro messaggio sullo stadio. A parte la burocrazia ci mettiamo anche 30.000 euro per un moderatore. Vabbè, forza Parma comunque, dice Romano. Sì, beh, questa cosa lascia perplesso qualcuno. Poi insomma, comunque l'assessore allo Sport Bosi ha replicato, dice è comunque una figura importante in un percorso condiviso, che deve essere condiviso quello per il nuovo stadio e vedremo anche come andrà questo percorso. Sono molto curioso. Allora, Gianmarco dice, dopo due anni di spese direi esagerate nei numeri economici, perché quest'anno direi che sia fondamentale salire, sembra invece si sia voluto risparmiare e non si è accontentato Pecchia in neanche una delle sue richieste che pare ci siano state, punto di domanda. Rimane gennaio per riparare, vedremo se questa linea continuerà. Gianmarco, allora, sì, effettivamente conferme non ce ne sono, però quello che sembra è che sì, in qualche richiesta di Pecchia non sia stata esaudita, ma del resto l'hanno detto anche Krause e Pedersoli fin da inizio luglio che cercavano un esterno offensivo, poi sì, vabbè, è arrivato Ansaldi, ma si era puntato su altri nomi, poi alcuni non sono potuti arrivare purtroppo e alcuni stanno anche facendo bene in Serie A. Sul fatto che il Parma secondo me debba puntare alla Serie A, come dici tu, dopo tutte le spese degli ultimi due anni anche esagerate, soprattutto del primo anno di Krause, difficile non essere d'accordo con te. Davidone dice: confermo quello che dice Max, nessuna squadra ha impressionato di più rispetto al Parma, vedrete poi che fine farà il Palermo sabato contro un'altra squadra triste come il Cosenza, il che ci rende sempre di più dei nador per la sconfitta. Hai un po' ragione Davidone, assolutamente, andare a lasciare punti contro delle neopromosse, tra l'altro Palermo, su Tirol, due punti a Perugia che ne ha fatti sette in tutto, effettivamente il rammarico c'è. Intanto abbiamo letto anche sui siti così anche del Parma la notizia dei nuovi LED del Parma, molto più luminosi ed efficienti, sì, però dalla curva come si vede la partita poi con tutti questi LED? Questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore da anni, perché insomma chi frequenta abitualmente la curva, devo dire che dalla parte opposta del campo, con tutti questi LED luminosi, le immagini che si muovono eccetera, a me in quei casi insomma la palla poi va a finire che si perde quando è dalla parte opposta. Non so voi, però insomma, se non avete un occhio di falco si fa un po' fatica. Secondo me ci vorrebbe un minimo di attenzione in più in queste cose per i tifosi, perché veramente la fruizione dello spettacolo sportivo, usiamo termini moderni, dalle curve con tutti questi LED super luminosi e super lampeggianti diventa molto 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 ostica. E ecco, Davidone mi dice sì, non solo i LED ma anche gli altoparlanti. Ampollini non si sente per niente in curva nord. Confermo, Davidone, sono stato in curva contro il Como e non si sentiva assolutamente nulla. Ce lo scrivete in tanti e insomma sì, ho anche la prova provata che è decisamente così. Prima delle pubblicità il messaggio di Luca, che va un po' off topic ma lo leggo volentieri. Mi chiede se sono dispiaciuto che Sonny Colbrelli sia ritirato dal ciclismo. Molto, Luca, mi dispiace tanto. Contento per Bagnaia, campione del mondo. Beh, certo, come si fa a non essere contenti per Bagnaia, pilota italiano su moto italiana. Fantastico. Adesso andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un nuovo ospite, un tifoso, per continuare a parlare del Parma. State con noi.
Palla in tribuna. Stufo delle file imposta? Se devi spedire qualcosa in Italia o all'estero, che si tratti di una raccomandata, posta ordinaria, pacco o un bancale, affidati a noi. Non importa quale sia la destinazione o quali siano le caratteristiche del tuo collo, Elab Services trova sempre la soluzione di invio più adeguata e più sicura. A Parma in strada Zarotto 71E e a San Polo di Torrile in via Asolana 11. È disponibile servizio online su www.elabspedizioni.com. Salta la fila e vieni da noi, Elab Services, Success Management.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora scriveteci al 333-920-170. Anche Luca dice che con i LED fa molta fatica a vedere la posizione del pallone. E poi ci sono altri messaggi che comunque vi leggo fra poco, perché ora do il benvenuto a Maurizio Braghiroli, super tifoso e consigliere di PPC. Ciao Maurizio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori, i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora Maurizio, tuo stato d'animo sabato sera qual era?
Ma guarda, il mio stato d'animo sabato sera ero un po' triste, perché alterniamo delle belle vittorie in casa e poi, come è successo a Bolzano e come è successo a Palermo, pensavi di prendere quei tre punti in più e poi dopo, quando subiamo gol, non riusciamo mai comunque a pareggiare almeno la partita, nonostante del gioco ne facciamo, perché poi la squadra tutto sommato gioca bene, però è chiaro che comunque eravamo tristi sabato sera.
Maurizio, tra l'altro, ecco, una riflessione che mi veniva prima leggendo la classifica: Parma 19 punti, la seconda è la Regina pari col Genoa 22 punti, sarebbe bastato per essere a 21, ad esempio, non perdere contro Sud Tirolo e Palermo, che mi sembrava il minimo sindacale all'inizio delle due rispettive partite. Cioè, per dire che comunque la classifica è molto corta, per dire che insomma qualche minimo rimpianto forse ce lo si può anche già concedere, anche se poi il campionato è lungo e tutto sommato, come ho detto in apertura di puntata, la buona notizia è che nonostante tutto siamo lì, eh.
Sì, no, quello senz'altro è vero, però sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto, però rimane anche un po' così il rimpianto della Ternana in casa, insomma, di aver perso 3 punti quando, insomma, tutto sommato è stata una partita che si è cambiata tutto in una volta e potevamo almeno pareggiarla, non dico vincerla, ma almeno pareggiarla. Ecco. Però certamente un punto a Palermo e un punto a Bolzano saremo 21 e sarebbe un'altra classifica, certamente.
E adesso arriva il Cittadella, Maurizio, squadra di categoria per antonomasia, squadra a metà classifica, serve ancora il Parma formato Tardini a questo punto?
Assolutamente sì, serve assolutamente un Parma formato Tardini, speriamo se riesca a recuperare qualcuno, andare a sabato perché comunque ce n'è bisogno, perché vediamo che insomma, si fa fatica a segnare, certamente se dovessi scegliere 2 o 3 persone tra Mihail, Mane e Bernabé, insomma, se riuscissimo a recuperare qualcuno sarebbe certamente una cosa positiva. Però abbiamo visto che comunque col Como, nonostante una squadra in emergenza piena, siamo riusciti al Tardini, come dici tu, avere una squadra formato Tardini. Ecco.
Secondo te, Maurizio Braghiroli, qual è o quali sono i giocatori che stanno mancando di più a questo Parma?
Ma guarda, beh, certamente secondo me Bernabé, Mann e Mihaila mancano in questo momento qui. Tutino alterna prestazioni dove riesce a saltare l'uomo, però non riesce quasi mai a essere incisivo o comunque a fare gol. Per cui insomma diventa difficile finalizzare anche le azioni e fare gol, perché comunque ci manca il gol, perché noi quando subiamo un gol quasi mai non lo recuperiamo, insomma, non riusciamo mai almeno a pareggiare il conto. Ecco.
Ci manca il gol, ci manca anche creare delle occasioni pericolose, cioè qualcosa creiamo, però delle azioni così, io insomma, è forse dalla partita con l'Ascoli che non vedo delle vere azioni proprio da gol, lì con l'ultimo passaggio per la punta che poi si trova tu per tu con il portiere.
Sì, sono d'accordo, anche perché a volte mi sembra anche che perdiamo un po' il tempo del passaggio, cioè quel tocco in più che fa sì che non liberi la punta o comunque il calciatore che si può trovare in una posizione per poter realizzare, questo senz'altro, Alberto.
Sì, anche perché con Vasquez così indietro, è vero che poi lui ha anche il lancio lungo nelle sue corde, ne fa di buoni, però sì, poi insomma, ecco, Juric non è proprio quel suggeritore da ultimo passaggio, forse neanche Stevez effettivamente, ecco, magari un Bernabé, ecco, se dovesse rientrare Bernabé, Maurizio, tu a questo punto dove lo metteresti?
Beh, io guarda, Bernabé lo metterei certamente davanti a fare quello che dà la palla filtrante, perché mi sembra che Bernabé quando ha la palla non stia a perdere tempi di gioco, è uno abbastanza immediato nel fare il passaggio e comunque nel fatto di smarcare l'uomo se effettivamente c'è la possibilità di farlo, ecco. O poi è comunque anche bravo a saltare l'uomo e poi a presentarsi da solo.
Lui davvero è, insomma, è un giocatore che sta mancando tanto quest'anno al Parma.
Sì,
lui, ma lì sì. Mentre in difesa, tutto sommato, direi che abbiamo sopperito alle assenze, perché Valente e Osorio stanno facendo bene, non benissimo sul gol dell'altro giorno del Palermo, però vabbè,
vabbè. E poi devo dire che sono molto contento per Edoardo, che certamente è stata una bellissima scoperta, lui che poi ha esordito con la Regina, che era prima in classifica, certamente con una grossa emozione, penso che anche lui si senta sempre più sicuro ed è stata una bella scoperta e sorpresa in porta, ecco, perché dà ed è anche sicuro, perché si è visto con quell'uscita al limite dell'area nell'ultima partita in casa al 94esimo che ha fatto praticamente chiudere la partita.
Corvi che poi è un po' una mascotte, dai, per voi di PPC, un legame speciale con voi per il suo legame che aveva con Roberto, con il compianto Roberto Chiappone.
Esatto, poi io, Edoardo, essendo molto amico di Roberto, l'ho visto crescere perché è dal 2014 che lo vedo, per cui sono praticamente già 8 anni e sono veramente molto contento per Edoardo, ma anche per Roberto. Insomma.
Sì, che sicuramente dal cielo sarà felice di vederlo così, difendere la porta del suo Parma. Maurizio Braghiroli, grazie anche per questo ricordo e poi noi ci risentiamo prossimamente. Ciao,
noi
Maurizio.
Ci risentiamo. Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao, Alberto.
Ultimissimi messaggi, attenzione perché il Cittadella è una squadra molto rognosa, dice Davidone, con i vari Antonucci e Beretta in avanti, visto sintesi della partita col Modena di sabato, non gioca per niente male, occhio, e con un ex Giuseppe Carriero, ah, questo Davidone non me lo ricordavo, hai fatto bene a ricordarmelo, ma io vi ringrazio ancora, siete stati oggi molto partecipativi, direi come sempre ma ancora più degli altri giorni. Ringrazio anche Gianmarco che oggi ci ha mandato tanti messaggi. Io vi ricordo il numero per i prossimi giorni, assegnatevelo: 333 920 170. Per questa puntata direi che è tutto. Palla in Tribuna torna domani come sempre poco dopo le 14. Grazie a Simonetta Collini in regia e grazie a tutti voi per averci seguito e per aver partecipato. Ciao.